Il radiogiornale.
Ultima edizione del radiogiornale, in studio Alberto Andreani. Traffico bloccato per ore tra Lugano e Rivera per un grave incidente sull'autostrada A2. In pericolo la vita di un conducente, 7 in totale le persone ferite. Presentato alla popolazione di Giubiasco il nuovo centro temporaneo per accogliere una novantina di migranti. A gestirlo sarà la Croce Rossa. Misure di sicurezza rafforzate alla Street Parade di Zurigo dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino. La 33esima edizione ha visto partecipare 900.000 appassionati di musica techno e trance. Calcio di Super League, 2-2 tra Losanna e Young Boys e primo successo casalingo del Servette che ha superato il Grasshopper 2-1. 7 persone in ospedale e un conducente che rischia la vita è dunque il bilancio dell'incidente che dal tardo pomeriggio ha parzialmente bloccato l'autostrada A2 in Ticino verso nord. In redazione Alessandro Brogini.
Le immagini circolate immediatamente dopo l'incidente mostravano un camper finito dall'altra parte del guardrail e un SUV apparentemente di grossa cilindrata con il muso accartocciato e i mezzi di soccorso accorsi tra ambulanze, pompieri e polizia. A far chiarezza ci ha pensato un comunicato della polizia cantonale giunto in serata. Le persone coinvolte in totale sono 7, 3 sul SUV, un uomo alla guida e 2 minorenni, tutti cittadini kosovari residenti nel cantone Argovia. Auto che ha tamponato il camper che, come detto, è finito nel terrapieno oltre il guardrail. Sul camper viaggiavano 4 spagnoli, probabilmente una famiglia composta da una coppia e 2 minorenni. Tutti sono stati portati in ospedale ad avere la peggio, i 2 conducenti. Il cittadino kosovaro rischia la vita, mentre quello spagnolo ha riportato ferite di una certa gravità, lievi quelle dei passeggeri. Le ambulanze sono giunte sia da Lugano che da Mendrisio, i pompieri da Lugano e da Bellinzona.
A Locarno decine di persone hanno steso uno striscione, o meglio una sorta di sudario, con scritti i nomi di oltre 60.000 vittime della guerra nella striscia di Gaza. La manifestazione si è svolta a margine del Festival del Film, a pochi metri da Piazza Grande, ed è stata organizzata da diversi collettivi ticinesi capitanati dal gruppo Volontarie Ticinesi per la Palestina. Sentiamo uno dei suoi portavoce, Pietro Maino Urst.
L'obiettivo è sensibilizzare alla catastrofe che è successa, ma sensibilizzare anche all'importanza del diritto umanitario internazionale, che ogni giorno in questa situazione, e non solo a Gaza, è violato, con in pratica il silenzio, quindi la complicità di una grande parte della nostra politica. E per noi è incomprensibile come questo, che era un fondamento costituente di noi tutti, sia diventata una battaglia politica, anzi una battaglia di valori comuni della nostra società.
È stata presentata alla popolazione la nuova struttura di accoglienza dei migranti a Giubiasco, un edificio prefabbricato che dall'esterno non suscita elogi, ma che al suo interno presenta spazi adatti alla Croce Rossa, chiamata a gestirlo. Lo ha visitato per noi Cristian Gilardoni.
La struttura, alta 3 piani, potrà accogliere fino a 88 persone. Il presidente dell'associazione di quartiere Atos Ambrosini ha chiarito che Giubiasco non l'ha voluta, ma ha capito la necessità del cantone di trovare una soluzione.
Esattamente, noi siamo stati resi attenti della necessità da parte del cantone di avere questo tipo di struttura, sia per misure di risparmio che per misure di razionalità, e l'abbiamo accettata. Quello che abbiamo chiesto da parte nostra è: per favore andate poi a diminuire il numero di persone che sono attualmente alloggiate presso la stazione, perché Giubiasco non vuole diventare il centro migranti del cantone.
Nel suo discorso il presidente dell'associazione di quartiere ha definito la struttura una baracca asettica. Gli spazi interni sono però stati organizzati per soddisfare tutte le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Deborah Bianchini-Fersini è la direttrice della sezione del Sottoceneri.
È una struttura prefabbricata che però ci dà quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, decorandola, facendo in modo che ci fossero tutti i comfort necessari a una casa. Quindi facciamo del nostro meglio, ma sicuramente è un luogo dove le persone penso che potranno stare bene e ripartire da qua.
Il cantone ha faticato a trovare degli spazi per questa struttura. L'aumento della pressione migratoria in Svizzera però l'ha obbligato a trovare una soluzione, visto che il numero di migranti attribuiti è raddoppiato in pochi anni. Raffaele De Rosa, direttore della divisione della sanità e della socialità: questa struttura è temporanea e durerà 4 anni. E dopo?
Questa è una soluzione provvisoria, temporanea, proprio anche come risposta all'impossibilità di trovare delle soluzioni definitive. Il fatto di poter avere delle soluzioni flessibili, organizzate su un arco di medio termine di 3-4 anni, permette anche di essere tempestivi nella risposta e anche di adeguare il dispositivo cantonale che prende a carico i richiedenti l'asilo, di mantenerlo flessibile in funzione dei bisogni. Per cui se tra 3-4 anni i numeri dovessero calare, possiamo ridimensionare questa struttura, rispettivamente se i numeri dovessero risultare elevati si tratterà di trovare un'ulteriore ubicazione per il successivo periodo di 3-4 anni.
I prefabbricati permettono risparmi per circa 1 milione di franchi all'anno.
Il gran consigliere ticinese e consigliere comunale di Lugano Andrea Censi è risultato positivo al controllo dell'alcol dopo un incidente con lo scooter avvenuto giovedì a Mezzovico. Lo ha comunicato lo stesso esponente leghista sui social media. Censi ha spiegato di essere stato ricoverato all'ospedale con un polso rotto dopo l'incidente che non ha coinvolto altri utenti della strada. Sentito dalla nostra redazione, Andrea Censi non ha saputo precisare il tasso alcolemico riscontrato dalla polizia, ma prevede di comunicarlo in modo trasparente appena possibile. E adesso andiamo a Zurigo con questi suoni molto cari agli appassionati di musica techno e trance. Parliamo della tradizionale Street Parade, edizione 33, che come ogni anno ha trasformato Zurigo in un'enorme festa danzante alla presenza di 900.000 persone. Il tutto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo. Finora i soccorritori hanno svolto 630 interventi, un dato in aumento rispetto a un anno fa. La polizia ha invece fermato una decina di persone, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. Da segnalare anche un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza dopo il recente attentato al Gay Pride di Berlino. Sentiamo Judith Hödl, portavoce della polizia cantonale zurighese.
Das Sicherheitskonzept, das ist eigentlich grundsätzlich immer noch dasselbe, weil wir schon seit Jahren.
Il piano di sicurezza è in realtà sostanzialmente sempre lo stesso. Già da anni installiamo barriere nei punti nevralgici proprio per impedire che veicoli non autorizzati possano accedere all'area. Quindi sotto questo aspetto non è cambiato molto. Naturalmente gli eventi successi a Berlino sono stati presi in considerazione, sono state effettuate anche nuove ispezioni sul posto per riesaminare questi punti e verificare con precisione dove fosse necessario apportare qualche piccolo aggiustamento. E tutto questo è stato fatto la settimana scorsa.
È salito 8 in Thailandia il numero delle persone morte nella strage compiuta venerdì da uno studente che ha aperto il fuoco in un liceo dopo aver ucciso i propri nonni. Il bilancio è stato aggiornato dopo il decesso di una ragazzina di 12 anni. Torniamo adesso sulla decisione spagnola di reintrodurre i controlli alle frontiere sui viaggiatori provenienti dall'Italia, dettata dal rifiuto di Roma di sospendere una misura simile adottata in seguito alla crisi migratoria nel territorio di Ceuta. Stando al quotidiano spagnolo El País, i controlli hanno finora riguardato fra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Chiara Savi.
La crisi diplomatica tra i due paesi europei non è per nulla terminata. Madrid ieri aveva lanciato un ultimatum a Roma. Da domenica si torna alla normalità, ovvero basta controlli ai confini italiani per chi arriva dalla Spagna. Alla richiesta del governo di Pedro Sanchez, l'esecutivo italiano ha risposto con una nota. Non accettiamo ultimatum per quanto riguarda la sicurezza nazionale. I controlli rimangono in vigore almeno fino al 15 di agosto. A questo punto è scattata la ritorsione spagnola. Da ieri sera a mezzanotte e per un mese voli e imbarcazioni provenienti dall'Italia vengono controllati. Due misure simili che mantengono viva una crisi innescata il 30 luglio dall'arrivo nell'exclave spagnola di Ceuta di almeno 50.000 giovani marocchini. In meno di 3 giorni la stragrande maggioranza è entrata in territorio spagnolo, che però non sottostà agli accordi di Schengen, è rientrata. Ma il tema dell'immigrazione illegale è sensibile e si presta anche a strumentalizzazioni. La riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli interni dell'UE di mercoledì scorso, richiesta da 20 questi due paesi, allineatisi alle posizioni di Roma, si è conclusa con la maggioranza dei partecipanti che ha elogiato la gestione dell'emergenza da parte del governo di Pedro Sanchez. Ma l'esecutivo di Giorgia Meloni non arretra. Mantiene i controlli fino al 15 di agosto. Sui social girano appelli a riproporre l'assalto a Ceuta proprio in quel giorno e afferma di aver fermato in alcuni aeroporti italiani una quindicina di migranti irregolari. Tra questi ci sarebbero dei marocchini. Se provengano da Ceuta, però, non è stato detto.
La pagina sportiva è curata da Paolo Laurenti.
E partiamo dal calcio. Prima vittoria per il Servette, prima frenata per lo Young Boys. La terza giornata di Super League si è infatti aperta con il successo del Servette sul Grasshopper per 2-1, primi tre punti dunque per i ginevrini e il pareggio 2-2 tra Losanna e Young Boys, bernesi che hanno sprecato un doppio vantaggio, o d'altra parte vodesi capaci di rimontare due reti. Ibe comunque sempre primo con 7 minuti, ma potrebbe venire scavalcato da Lugano e San Gallo in caso vincano le rispettive partite previste nel pomeriggio. I bianconeri alle 14 ospitano lo Zurigo, mentre il San Gallo alle 16:30 se la vedrà contro il Lucerna, turno completato da Basilea Thun e Sion Vaduz. Motori, MotoGP per la precisione, Jorge Martin ha conquistato pole position e gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Ciclismo, tappa e maglia per Demir Vollering. Nella penultima frazione della Tour de France femminile, l'olandese ha tagliato il traguardo di Nizza in solitaria e ora nella classifica generale ha un vantaggio di 8 secondi sulla polacca Nievia Doma. Terza, l'elvetica Reusser, che accusa dalla leader un ritardo di 1 minuto e 12 secondi.
Domenica 9 agosto le previsioni di Meteo Svizzera, previsioni che indicano ancora bel tempo sull'insieme del paese almeno nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio sui rilievi formazione di nuvolosità cumuliforme, in seguito anche qualche rovescio sparso o temporale lungo il Giura e le Alpi. Stabili le temperature massime e attorno ai 33 gradi su entrambi i versanti alpini. E con la meteo termina RG Notte, grazie per l'ascolto e ancora una buona domenica a voi.